Let me tell you.
Breaking Yulm.
You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do say. Girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K. Girl, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh. I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh. I know.
Buongiorno, buongiorno. Eccoci qui, siamo tornati a Radio Yulm. Questa è Breaking Yulm. Oggi è giovedì 2 maggio 2024. L'orario sono le 12:47. Io sono Tommaso, con me c'è Leonardo.
Buongiorno e ringraziamo come sempre Lorenzo in regia.
Grazie mille Lorenzo per essere qua con noi. Restate con noi, oggi tanti argomenti di cronaca, di musica. Abbiamo un ospite speciale e questa puntata si preannuncia molto molto interessante. Quindi restate sintonizzati, restate in onda con noi.
Say, girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K. Girl, I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh. I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh. I know.
Allora, eccoci dopo questo primo maggio piovosissimo qua a Milano. Iniziamo con un po' di rassegna stampa, un po' di notizie dal mondo della politica. Infatti è scaduto ieri alle 20 il termine per la presentazione delle liste elettorali per correre alle elezioni europee che si terranno l'8 e il 9 giugno, come già sappiamo. E adesso partirà la verifica degli uffici per stabilire quali saranno ammesse, quali coalizioni alla competizione elettorale. E nel frattempo però, diciamo, le liste dei grandi partiti già si conoscevano, non ci sono grandissime novità. Ovviamente il nome di Giorgia Meloni è presente, il leader di Forza Italia Antonio Tajani pure, ma ci sono anche un paio di nomi che hanno fatto molto discutere, come Ilaria Salis o il generale Roberto Vannacci. Come ricordiamo, sono 5 le circoscrizioni in cui è divisa l'Italia per il voto per l'Eurocamera. Non ci sono state molte sorprese dell'ultimo minuto. Come annunciato, a guidare liste di Fratelli d'Italia sarà appunto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, detta Giorgia, escamotage comunicativo utilizzato per personalizzare il voto come un referendum sul suo nome. Al centro se la vedrà direttamente con Elly Schlein, che ha lasciato il posto di capolista a Stefano Bonaccini nel nord-est, a Cecilia Strada nel nord-ovest e a Lucia Annunziata per il sud. Ma se la dovrà vedere anche con Carlo Calenda, con Matteo Renzi, candidato ma non da capolista in 4 circoscrizioni, e con il suo vice premier Antonio Tajani. Non correrà invece Matteo Salvini, che appunto lascia al centro il generale Vannacci, un nome che ha fatto molto molto discutere e che ha sempre fatto molto discutere e che approfondiremo in seguito la situazione.
Sì, tra l'altro, sta facendo discutere molto anche questa cosa che Giorgia Meloni, Elly Schlein, anche Carlo Calenda, Tajani si candidano alle elezioni europee, però poi probabilmente se vengono eletti non lasceranno il loro posto in Parlamento. Soprattutto è interessante il caso di Giorgia Meloni, che è Presidente del Consiglio, quindi sicuramente non lascerà il posto in Parlamento. E parliamo di truffa elettorale, però sicuramente è una cosa che è successo in Italia per ora, cioè un Presidente del Consiglio negli altri Stati europei non si è mai candidato.
Infatti si è anche parlato di più un voto popolare che europeo, cioè un voto al consenso popolare.
Anche lo stesso Giorgia, cioè come se Giorgia Meloni effettivamente fosse un nome tanto complesso da dover trovare un ennesimo diminutivo, Giorgia.
È vero. Concludendo con le nominative, come annunciato dal capolista del Nord-Ovest per l'Alleanza Verdi, ci sarà Ilaria Salis, un nome che ha fatto discutere questo perché attualmente lei è ritenuta, considerata militante antifascista, detenuta in Ungheria, arrestata nel febbraio dello scorso anno perché sospettata di aver partecipato a un'aggressione contro 2 neofascisti. Se sarà eletta potrebbe avvalersi punto all'immunità, ecco. Rimane senza conto invece il Movimento 5 Stelle, mentre Fratelli d'Italia a sorpresa candida Sgarbi.
Mentre passiamo alle prime pagine di ieri, il primo maggio, che vedono in primo piano il caso Fini. L'ex presidente della Camera Gianfranco Fini è stato condannato in primo grado a 2 anni e 8 mesi di carcere nel processo su un'ampia vicenda giudiziaria conosciuta come caso Tulliani. I giudici hanno condannato anche la compagna di Fini a 5 anni di carcere e appunto il cognato Giancarlo Tugliani a 6 anni e il suocero Sergio a 5 anni, tutti accusati di riciclaggio. Al centro del processo c'è appunto questa casa che si trova a Monte Carlo, che era stata lasciata in eredità da una discendente di una famiglia nobile, e il proprio era stata lasciata in eredità al partito Alleanza Nazionale, di cui Fini fu presidente della sua formazione nel 1995 fino al 2008. Ci sono state delle indagini lunghissime che hanno sentito di ricostruire i passaggi di proprietà della casa acquistate dal fratello da un imprenditore che poi dopo è anche stato condannato, anzi no, è stato rinviato a giudizio dalla procura di Roma con l'accusa di riciclaggio, però alla fine in una prima indagine arrivata nell'agosto del 2010 la procura di Roma ipotizzò il reato di appropriazione indebita e truffa aggravata, accuse che poi sono state archiviate perché fu stabilita la regolare vendita della casa. Mentre Fini durante le indagini sostenne che solo dopo la compravendita nel 2010 aveva scoperto che il proprietario era il cognato. La successiva inchiesta è stata aperta invece per riciclaggio. I magistrati accusano Fini di essere a conoscenza dell'origine illecita del denaro e di avere deciso di vendere consapevolmente la casa di Monte Carlo. E durante le udienze invece Fini ha continuato a sostenere che questo è falso e che è stato proprio ingannato dalla sua cerchia parentale. All'uscita del tribunale, dopo essere stato condannato in primo grado, comunque le sue dichiarazioni sono state: responsabile di cosa? Di aver autorizzato una vendita? Non mi è ben chiaro in cosa consista il reato.
Eh sì, mi ha fatto tra l'altro molto sorridere riguardo a questa faccenda il titolo con cui Libero ha aperto il suo giornale di ieri primo maggio. Diciamo di ieri primo maggio perché vogliamo ricordare che oggi 2 maggio non sono usciti i giornali, in quanto ieri festa, esatto, del lavoro, sì. Quindi vi stiamo riportando le notizie dell'ultimo giornale uscito appunto di ieri. Dicevo, mi ha fatto molto sorridere il titolo di apertura di Libero che riporta "ha perso tutto a Monte Carlo", cioè il riferimento al gioco, al casinò. L'ho trovato molto simpatico, molto tagliente, in pieno stile Libero. Allora, torniamo a parlare di questo generale Vannacci che fa sempre molto discutere, di cui ha sempre opinioni molto molto polarizzanti, perché è stato dato il 25 aprile l'annuncio da parte di Matteo Salvini in occasione della presentazione del nuovo libro del ministro, di Matteo Salvini, della candidatura del generale alle elezioni europee. Ufficialmente viene posta ai nastri di partenza e c'è stato il primo incontro pubblico ravvicinato tra il leader della Lega e il generale. Roberto si candida per andare a cambiare questa Europa, abbiamo un obiettivo comune, afferma Salvini, che dopo, diciamo, va a spiegare come si sono avvicinati i due. Non conoscevo il generale, ci siamo conosciuti quest'estate dopo l'accanimento mediatico contro di lui, io sono contro la censura in ogni forma, mi sono incuriosito, ho letto e ci siamo conosciuti. Nel pomeriggio del 30 aprile a Roma, al Tempio di Adriano, avviene quindi il primo faccia a faccia tra questi due personaggi, con fior fior di fotografi e telecamere, ripeto, in occasione della presentazione del libro del ministro Salvini delle infrastrutture e dei trasporti, che riporta le seguenti parole: mi piace avere un generale per parlare di pace, perché uno dei prossimi temi, uno dei temi centrali del prossimo quinquennio in Europa saranno guerra o pace. Dal canto suo Vannacci ringrazia e dice: patria, confini e sicurezza e sovranità nazionale saranno le mie, diciamo, preoccupazioni principali. L'Europa ci sta offrendo un mondo che non riusciamo a riconoscere e di cui non ci sentiamo parte. Stanno cercando di toglierci quei simboli identitari che danno la speranza di riconoscerci come cittadini europei. Allora, l'ex comandante della brigata inoltre si dichiara contrario all'esercito generale europeo perché porterebbe a diversi problemi di logistica e di gestione. Non sono tra l'altro passate inosservate neanche le sue opinioni piuttosto forti nel weekend scorso, nel fine settimana scelto la Fratelli d'Italia per lanciare la sfida agli europei, che pare abbia diciamo rilanciato con parole forti in pieno stile Vannacci, come diciamo da sempre è stata la sua figura pubblica.
Vedremo come
verrà accolto questo personaggio.
Let me tell you.
Breaking Ulm.
Bene, adesso passeremo al nostro primo ospite di oggi, un ospite molto importante, Margherita Vicario, che è ormai attrice, musicista e adesso da poco regista. Parleremo con lei del suo ultimo film e primo, Gloria, che tra l'altro è uscito in concomitanza con il suo singolo Aria, e da poco, fra poco partirà il suo film il suo tour, Gloria, che si chiama come il film. E restate con noi dopo questa canzone, Aria, Margherita Vicario.
Aria, tende il cielo con le mani in aria, come rami i tuoi pensieri, fammi vedere, fatti vedere questa notte buia.
Pronto, buonasera.
Senza voce, senza soldi, senza veti, senza croci. Senti com'è, salza la tempesta. Vieni con me, resta con me, tanto che ci resta. Noi suoniamo per la gloria, qui non si fa la storia. Piedi a terra e mani in aria, prendere il cielo con le mani in aria. Come rami i tuoi pensieri, fammi vedere, fatti vedere, in questa notte buia. Piedi a terra e mani in aria,
a pieni polmoni senza reggiseno. Aspetto che piova di meno. Importanti sono senza tempo, non le vedi, per esempio. Solo nel disordine al progresso, se te ne vuoi andare falla adesso. Se nessuno sa non è successo, tipo questo. Oh mamma mia quanto mi piace che restiamo senza voce, senza soldi, senza veti, senza croci.
Piedi a terra e mani in aria, prendere il cielo con le mani.
Senti com'è, salsa la tempesta. Vieni con me, resta con me, tanto che ci resta. Noi suoniamo per la gloria, qui non si fa la storia.
Piedi a terra e mani in aria.
Ecco qua, questa era Aria, la canzone di Margherita Vicario, che sarà la nostra ospite per questa puntata. Stiamo tentando di raggiungere il collegamento.
Eccoci, pronto?
Pronto, pronto. Margherita, ci senti?
Ci sono, ci sono. Come
perfetto,
va?
Perfetto, tutto bene, grazie mille. Te come va?
Bene, ma mi sentite bene?
Sì, 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 ti sentiamo forte e chiaro, forte e chiaro. Allora, se non sbaglio, in questo momento appunto non ti trovi qui con noi fisicamente perché sei in Giappone, vero? Dico bene?
Sì, sono a Tokyo.
E come va? Cosa stai combinando laggiù?
Sto presentando il film al Festival di Cinema Italiano di Tokyo.
Ok, ok, molto bene, molto interessante. Sì, perché te sei freschissima della regia del tuo nuovo film Gloria, che è uscito l'11 aprile in tutte le sale, che ha partecipato anche alla 74esima edizione della Berlinale, dove è stato accolto molto molto bene, e che racconta la storia di un gruppo di ragazze in un centro di accoglienza, obbligate a suonare diciamo al cospetto di Dio, potremmo dire, che decidono invece di voler andare contro questa usanza e di voler creare la musica per appunto andando un po' sfidando i limiti imposti dal tempo e dal periodo.
Sì, è molto interessante questo tuo esordio alla regia, complimenti. C'è un grande lavoro proprio anche sul suono nel tuo film. Addirittura c'è un punto proprio in cui il pianoforte dal mio punto di vista segna un po' la svolta del film. Ecco, e quindi ho pensato, ma questo è un film da vedere al cinema. Secondo te,
sì.
Quanto è importante oggi riaffermare la sala cinematografica, soprattutto in film un po' più autoriali, ecco.
Beh, ora sono qui a Tokyo con tanti altri registi, cioè Daniele Luchetti, insomma Paolo Genovese, tantissimi anche grossi registi, e comunque parlando anche con loro, cioè loro i film li fanno per la sala, sono quasi sempre pensati per, no, nella composizione, sono pensati per un grosso schermo. Nel mio caso è un film quasi dove il suono si trasforma in immagini, quindi è ancora di più pensato per la sala, è pensato per un... E poi ha un impianto molto pittorico, perché è un film d'epoca,
sì.
Insomma, sono un po' una neofita in questo campo, ma è totalmente pensato per la sala, ecco.
Sì, infatti fa sempre un po' male al cuore per noi studenti del cinema arrivare in università in metro e vedere la gente che guarda sul telefono film, le serie.
In quest'epoca di Netflix, sì, esattamente. Senti, io volevo chiederti, tu sei sicuramente un artista che potremmo definire engagé, tanto nel cinema quanto nella musica. Quanto credi che sia importante questo impegno sociale da parte degli artisti, e come ti poni un po' nei confronti dei prodotti artistici che non si fanno carico di questo peso, cioè che non vogliono trattare una determinata tematica, che non si prendono l'impegno appunto di essere impegnati, scusate la ripetizione?
Ma a parte che secondo me tutti, anche un film d'amore può essere un film politico,
certo,
noi
certo.
Siamo animali sociali, quindi per me non c'è grossa distinzione. Poi certo che io prendo proprio spunto molto spesso da storie insomma che riguardano la società, nel film è proprio società, insomma, come eravamo, e nella mia musica molto spesso parlo del presente, e quindi no, come mi pongo verso chi non lo fa? Ma no, mi pongo assolutamente senza critica né giudizio, nel senso che secondo me è un po' la cosa peggiore, è quando uno invece non si rende conto che il proprio lavoro ha comunque un'influenza. Allora quando se ne sbatte, e non solo lui ma anche tutti i suoi produttori e tutto il sistema, allora quello mi fa schifo. Cioè quando uno proprio, il famoso cattivo esempio,
sì.
Bisogna stare attenti, secondo me esiste. È ovvio che poi ognuno ha la responsabilità, come dire, del proprio lavoro, però boh, non lo so, alcune cose mi danno i nervi, non ne vedo il lato artistico,
chiaro,
ecco.
Sì, tu fai questa scelta molto interessante di appunto mettere un contesto storico dall'altra parte e delle idee e anche dei comportamenti dei personaggi estremamente contemporanei. Diciamo che un po' il ponte tra queste due dimensioni temporali è la musica, effettivamente, no? Cioè quando la musica, che è contemporanea anche lei, in un passato invece in cui era immaginabile una musica del genere, unisce queste due dimensioni. Ma questo produce un effetto sognante quasi, e anche un po' malinconico, che si ritrova sia nel film che comunque poi nella tua musica. Ecco, io ti volevo chiedere, ma hai tu un regista in cui rifugiarti quando non sai cosa guardare, uno di quelli intramontabili che ti riportano un po' in questa sensazione di benessere?
Beh, forse, anche se non ha queste caratteristiche ed è totalmente invece trascinante, sì. e super patetico nel senso etimologico del termine, pieno di pathos, a me Baz Luhrmann mi è sempre piaciuto. Romeo più Giulietta è uno dei miei film preferiti. L'idea che lui sia riuscito a mettere in scena un testo di Shakespeare mantenendo dal punto di vista linguistico lo stesso identico testo, ma l'abbia attualizzato così tanto, inventandosi un presente passato, ecco, quella in effetti, ora che mi ci fai pensare, probabilmente mi ha un po' influenzato. Cioè secondo me una storia, un film deve poter giocare con lo spazio e col tempo, anche se poi ha la volontà di essere realistico e raccontare delle emozioni vere, però la musica in questo caso, cioè questo, il mio film è un film che parla di creatività e fantasia, di un sacco di ragazzi che, di cui nessuno sa nulla perché non sono passate alla storia, solo perché non contavano niente e anche molto spesso perché erano ragazze.
Esatto.
E
esatto.
Quindi ho detto vabbè, ma allora io ci posso, le posso far suonare qualsiasi cosa, perché come dire, posso un po' rivendicare la loro fantasia e può anche coincidere con la mia, perché che ne sappiamo, sono dei mondi molto interiori.
Sì, vero. Perché comunque il cinema, anche il più realistico, è sempre un'estetizzazione della realtà, quindi perché non osare anche mischiando dimensioni temporali, musicali?
Assolutamente, assolutamente. E a proposito di questo, volevo chiederti, in altre interviste ti ho sentito dire che il musical è la più grande forma d'arte. Tu vieni da una famiglia molto con le radici ben fonde in quello che è l'arte a tutto tondo, e quindi volevo chiederti questa passione per il genere del musical, no? Che in Italia forse è un po' claudicante, ecco.
È snobbato.
Diciamo, sì, ecco. Ti viene da influenze che hai avuto da ragazzina? Cioè, ti è stata passata, oppure sei tu che ti sei detto no, cavolo, questa è proprio una cosa bella, figa, questa è la mia arte preferita?
Ma no, in realtà mia madre, malata di mente, si guardava tutti i musical, è cresciuta, aveva credo 15 anni quando è uscito Jesus Christ Superstar. Uh-huh. Ed era ancora l'epoca in cui uno poteva rimanere al cinema e vedersi 5 spettacoli di seguito, no?
Sì.
E quindi io sono stata proprio cresciuta da mia madre, che ha questa adorazione per lo spettacolo dal vivo e soprattutto i grossi spettacoli proprio anche che venivano dall'estero, quindi mm-hmm. Mi prendeva da piccola, mi portava e lì, e poi mi ha sempre cantato tantissimo, mi ha un po' come dire, forgiato. Però è anche vero che al liceo, quando ho fatto il liceo classico, il mio professore di latino e greco era fissato con la culla del teatro, il teatro antico, e lì ho scoperto che sia le commedie che le tragedie effettivamente erano dei musical. Cioè, io quando dico che la forma d'arte più alta è nel senso che è la più completa e anche la più antica, perché mm-hmm. Sofocle, Eschilo, piuttosto che Aristofane, erano commedie musicali o drammi dove c'era il coro che cantava, c'erano le coreografie. Quindi in quello, diciamo, ho un po' un'impronta classicista più che hollywoodiana, ecco.
Dalla tragedia greca proprio.
È molto interessante, perché invece si è ribaltata questa cosa adesso, sembra quasi una cosa molto più popolare, purtroppo la popolare.
È totalmente anglosassone, sì. Sì.
E, allora, sempre riprendendo altre tue interviste così che ti abbiamo sentito parlare un po', io ho sentito, vorrei chiederti conferma, che è dal 2016 che lavori a questo film. È corretto?
Sì.
Ma cioè, da oggi al 2016 sono successe tantissime cose, cioè, ci ho pensato, non c'era il Covid, non c'era stato, non esisteva TikTok. E,
ma sì, ho fatto 2 dischi, sì, sì.
Esatto. Veramente.
Non avevi fatto ancora uscire Pinch, la canzone che io preferisco, per esempio. E, ma quello che appunto ti volevo
chiedere... Che è nel film.
Esatto, cioè alla fine c'è ripreso. Come... cioè... come fa il cinema a essere attuale se ha dei tempi di produzione così lunghi, che i registi che effettivamente riescono a produrre film in pochi anni o in un anno si conteranno sulla dita di 2-3 mani, cioè nel mondo secondo me, però come può essere attuale il film in queste condizioni?
Ma oddio, non lo so, forse perché, cioè nel senso, magari è dal 2016 che ho iniziato a lavorare a questa ricerca, poi ho conosciuto il produttore nel 2018, ho iniziato a scriverlo nel 2020, cioè c'è stato, come dire, c'è stato un lungo percorso proprio di riscaldamento. E, come può essere attuale? Non lo so, forse perché io comunque in questi 10 anni mi sento molto cambiata, però è anche vero che l'ho girato un anno fa. E quindi alla fine, sì. Per esempio, cioè, mi rispecchia moltissimo. Ammetti, cioè, se l'avessi girato 10 anni fa e fosse uscito adesso, ecco, magari dicevo, oddio, non mi rispecchia più tanto. Non lo so come fa a essere attuale, però non è che deve esserlo per forza. Anzi, per rimanere nel tempo deve essere, secondo me, universale più che attuale.
Però quando sì, sono d'accordo, però quando poi si parla che in questi anni c'è una grande tendenza a fare film che trattano dell'emancipazione femminile, in realtà poi è anche un po' un caso che tu dal 2016 sei arrivata con un'idea e sei arrivata proprio adesso che è uscito vicino il film della Cortellesi, Barbie.
Infatti. ma le no, cose... ma solo chi non ci capisce niente pensa che uno possa, ah vedi, allora ora va di moda, ma no, cioè nel senso, questo però è sicuramente un momento giusto per riscoprire delle storie nascoste, e quindi sì, ne ho approfittato pure io, assolutamente, però tantissimo tempo fa.
E poi le cose belle, come tutte le cose belle, richiedono tempo, e il tuo film è sicuramente una cosa bella che ha richiesto tempo. E, senti, io...
Era ambizioso più che altro.
Certo, certamente,
molto
certamente. E si vede e si sente anche, appunto. Senti, io volevo chiedere, tu sei una figura molto poliedrica, sei passata dal piccolo schermo al grande schermo attraverso la musica, ti abbiamo visto un po' in tutte le forme, ti ricordiamo anche nella serie dei Cesaroni. Volevo chiederti, nell'arco di questo tuo percorso, no? Hai mai notato un po' di, non so come dire, un po' di scetticismo forse da parte del pubblico? Perché tante volte alle persone piace incasellare, no? Piace dare un'etichetta. E invece io trovo che i personaggi come te, con la tua personalità, siano belli proprio perché non incasellabili, non etichettabili. Ecco, hai mai notato questo scetticismo nei confronti di del pubblico in generale?
Totalmente. No, nei confronti di, no, del pubblico. Il pubblico non gliene frega niente. Il pubblico non è scettico. Sono gli addetti ai lavori che sono scettici.
Gli addetti ai lavori. Mm-hmm.
Sì, nel senso, magari è esatto. Uno che mi conosceva per i Cesaroni non gliene fregava niente che ho fatto un disco. Però se a uno è piaciuto il mio disco, non mi ha, né, non gliene fregava niente come ho fatto i Cesaroni, non so come dire, sì, sì, al sì, pubblico sì, di per sé, se gli piace una serie, magari ho fatto anche dei polizieschi, ancora mi fermano per strada, ma tu sei Cinzia Repola, di a metà. Beh, ognuno ha il suo trip, no? Magari a quello gli piaceva perché gli piaceva quel personaggio, e invece a chi piace la mia musica non è che cioè non gliene frega niente, anzi, se mi vede impegnata su tanti fronti è contenta. Sono un pochino più gli addetti ai lavori, magari per tanto tempo non ho mai fatto tanti provini di progetti cinematografici come attrice, perché io ho fatto i Cesaroni, ho fatto la TV, allora c'è molto più snobismo negli addetti ai lavori.
Capisco.
Ti facciamo un'ultima domanda prima di lasciarti andare. Domani ci sono le premiazioni del David di Donatello. Possiamo però dire che è stato un grande anno cinematografico anche per l'Italia. Garrone, Bellocchio, la Cortellesi. C'è qualcuno per cui fai il tifo?
Beh, io per Alice Schwarzenegger vorrei pure vedere.
Ecco, esatto, me la stavo dimenticando.
Della mia scuderia, quindi assolutamente. Cioè, abbiamo la stessa casa di produzione, quindi ovvio che mi piacerebbe che Tempesta e La Chimera vincesse qualcosa, perché se lo merita, perché è un film bellissimo, veramente poetico, e ce ne sono molto pochi.
Bene, sì. Grazie Margherita.
Grazie mille Margherita, noi ti salutiamo, ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per tutto quanto, per la tua carriera cinematografica, anche per il tuo tour che partirà ora, breve, a maggio, giusto, in cui porterai...
Sì, a maggio, sì.
Gloria.
Porterai, esatto, la colonna sonora di Gloria, che si è trasformata nel tuo ultimo album uscito su Spotify in concomitanza con il film. Quindi noi ti facciamo un grande bocca al lupo per tutto quanto.
Sì, sì, guarda, comunque farò anche concerti, insomma, faccio il concerto, si chiama Gloria Tour, ma faccio un repertorio che è il mio repertorio di concerti, più dei pezzi della colonna sonora, insomma, alcuni con l'orchestra, altri con la band, un casino, un sacco di roba.
Perfetto, non vediamo l'ora di vederla su un palco. Grazie mille ancora.
Grazie mille, un bacio, ciao. Ciao, ciao.
Eccoci qua, allora questa era Margherita Vicario, come avete sentito, la nostra splendida ospite di oggi. Adesso vi facciamo sentire un'altra canzone, tutta italiana, questo è Fulminacci, probabilmente lo conoscete già, il pezzo si chiama Canguro.
Mi sposterai come una goccia sulla fronte, nella mano. Ma con la forza delle onde, facci piano. Spendo un po' in allarmi perché vogliono rubarmi anche le scarpe. Ma state calmi, stancami d'affetto e dopo bruciami nel petto come un sogno, come la prima volta. Salto, sono un canguro, 30 testate al muro.
bella la sensazione. Sbatto solo un tamburo, sempre più giusto e puro. Dentro c'ho tutto scuro, crolla la convinzione. Odiami e vaffanculo, ti scapperò. Come un indizio, uno starnuto, o il tuo riflesso. Ti servirò come quel vizio superato troppo spesso. Spendo un po' in allarmi perché vogliono rubarmi anche le scarpe. Ma state calmi, stancami d'affetto e dopo bruciami nel petto come un sogno, come la prima volta. Salto sono un canguro, 30 testate al muro, bella la sensazione. Sbatto solo un tamburo, sempre più giusto e puro. Dentro c'ho tutto scuro, crolla la convinzione. Odiami e vaffanculo. Fino ad oggi va bene, ma domani non so. Voglio fare una brutta figura, sono un mostro, sì, faccio paura. Fino ad oggi va bene, ma domani non so. Voglio fare una brutta figura, questa qua è la mia vera natura. Spendo un po' in allarmi perché vogliono rubarmi anche le scarpe. Ma state calmi, stancami d'affetto e dopo bruciami nel petto come un sogno, come la prima volta, la prima volta, la prima. Salto sono un canguro, 30 testate al muro, bella la sensazione. Sbatto solo un tamburo, sempre più giusto e puro. Dentro c'ho tutto scuro, crolla la convinzione. Odiami e vaffanculo. Fino ad oggi va bene, ma domani non so. Voglio fare una brutta figura, sono un mostro, sì, faccio paura. Fino ad oggi va bene, ma domani non so. Voglio fare una brutta figura, questa qua è la mia vera natura.
Eccoci qua, siamo tornati. Questo era Fulminacci con Canguro, dall'album La Vita Veramente, non il suo ultimo, che è uscito finito più uno quest'anno. Questo è l'album precedente. Tuttavia, io trovo un artista molto interessante. Molto interessante, mi piace molto.
Sì, è anche simile, appunto, seguendo il nostro percorso musicale, a quello, ai suoni e un po' alle vibes che ti dà Margherita Vicario.
Sì, esatto, esatto. Io lo definirei sia Margherita Vicario sia questa un bel pop, un bel genere,
sì,
pop.
Esatto.
Sì, sì, sì.
E appunto vi vogliamo ricordare che domani ci sono i David di Donatello e appunto miglior film c'è ancora domani, Il Sole dell'Avvenire, Io Capitano, La Chimera e Rapito di Marco Bellocchio, tutti grandissimi film. Garrone è andato con Io Capitano, è andato anche agli Oscar, poi c'è Paola Cortellesi, ma anche Nanni Moretti e Bellocchio sono tutti grandi film. Io personalmente forse
dimmi.
Io faccio il tipo per Marco Bellocchio, anche se è vero ha già ricevuto tanti premi. Se no, per me anche la Cortellesi merita. Rimarrei un po' più deluso forse dal premio Garrone. E se invece vorrei fare una critica al miglior esordio alla regia,
sentiamo.
Che ci sono Paola Cortellesi, Giacomo Abruzzese, e va bene, Michele Ramazzotti, Michele Riondino e Giuseppe Fiorello. Ora io mi chiedo, è possibile che con tutti i film che sono usciti in Italia ci siano tra 5 candidati, 4 siano o attori, no, sono tutti attori, 4 sono attori, a parte Giacomo Abruzzese. C'è, secondo me, qualcosa che non va, o comunque sarebbe una categoria che da sfruttare meglio. Questi sono tutti esordi alla regia che hanno avuto una produzione importante dietro, cioè ragazzi... Perché non è candidata una Sterminata Domenica che ha vinto gli Orizzonti a Venezia? Tanti altri esordi alla regia che non vengono, che hanno fatto anche fatica a fare il film e sono sicuramente sì, interessanti. Pensa a tutti gli studenti dell'Università Yulm che quest'anno hanno fatto un film dopo anni di studio.
Sì, così. Sì, sì.
Non dico che magari sicuramente il film, per esempio, di Paola Cortellesi vincerà e ottimo, però anche finire tra le candidature sarebbe già stato qualcosa per un...
Leo non ci sta, non ci sta,
no, non contrario ci sta. Sono molto, molto critico.
Io guarda, se ti posso dare un'opinione personale, per il Davide Donatello di cui parlavi prima, io non ho visto tutti i film che hai menzionato, esperto di cinema sei tu, però io faccio tipo per Garrone, cioè io quello di Garrone mi è piaciuto veramente, da inesperto di cinema, però mi ha emozionato veramente veramente tanto.
Sai che vedendo gli altri di Garrone l'ho trovato anche un po' troppo poco coraggioso, un po' troppo poco crudo. È vero che c'è comunque questa dimensione fiabesca che in Garrone c'è sempre,
esatto,
però gli mancava qualcosa, cioè troppo poco vero, ecco. Però comunque no, davvero un grandissimo anno.
Bene, bene, noi vedremo domani come andranno a finire le premiazioni.
E speriamo ne parlino un po', perché l'anno scorso ha vinto Le Otto Montagne, un grandissimo film,
bellissimo,
e nessun
bellissimo
giornale ne parlava. Spero
bellissimo
che chi domani farà la rassegna stampa, non è vero, domani non va in onda Breaking News, però lunedì o il giovedì prossimo potremo parlare bene di come
male,
la stampa
seconda...
sì, o male, di come la stampa italiana ha trattato i David.
Bene ragazzi, siamo in chiusura, c'è stata con noi Margherita Vicari, abbiamo presentato Aria, il suo nuovo singolo tratto dal disco, tratto dal film di Margherita Vicario. Adesso siamo in chiusura, vi ricordiamo stasera la festa a Radio Yulm, la festa di Radio Yulm dalle 21 all'1.30 a Ostello Bello, Milano Duomo, mi raccomando siete presenti, vi aspettiamo lì. In chiusura vi facciamo sentire questo pezzo che si chiama Fuoco di Paglia, dall'ultimo album di Mace uscito un mesetto fa. Mace, per chi non lo sapesse, è un produttore, infatti le voci che sentirete sono di Fra Quintale, Marco Mengoni e Jamie Tights. Ve lo lascio a voi, ciao a tutti, grazie mille, questa era Radio Yulm, io sono Tommaso, qui con me c'era Leonardo,
ciao.
Con quegli occhi mai stregato sfere di cristallo, per aprire un varco ti ha passato uno spiraglio. Forse siamo solo capitati, o eri lì che mi aspettavi. Le mie mani ancora grandi uguali, sulla faccia aggiunta solo qualche sbaglio. Con te, yeah, yeah, yeah. Sei volo su una fuori serie, e non so come ti riesce. Sto accelerando ancora, yeah, 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 yeah. Stiamo toccando le stelle, non ero pronto come sempre. Ma che senso io? Me è come voler dal fuoco al mare con fiammifero, sì. Io però mi sento libero se mi lasci e vai via proprio il giorno che poi la notte piovono i sassi. Io sono uscito senza ombrello ora. Pensa se non esistessi, quanti giorni persi senza farsi male, senza urlarsi addosso e dopo subito scopare. Crollato il mondo addosso, che ci posso fare? Sto senza le vele col maestrale, yeah. Con te, yeah, yeah, yeah. È come stare sempre in ferie, e non so come ti riesce. Lo stai facendo ancora, yeah, 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 yeah. Stiamo toccando le stelle, scappare sempre a che cosa serve? Ma che senso io?